Grazie, buongiorno a tutti. Sono onorato di prendere la parola in questo contesto, in questo splendido teatro con voi che siete così appassionati da arrivare fino ad Anghiari per questo festival così importante. Questa mattina dicevo al professor Demetrio che evidentemente c'è una causa del desiderio che vi spinge veramente fin qui. Credo che questa causa che vi ha spinto fin qui è la stessa causa che spinge una persona a fare un'analisi. Poco fa, mentre il professor Barbieri e il professor Ferrari parlavano, mi è venuta in mente una definizione della psicanalisi. Potremmo dire che una cura psicoanalitica è una autobiografia guidata dal desiderio di un analista. Qual è il desiderio di un analista? Il desiderio di un analista è far incontrare una persona col proprio inconscio. Proprio il punto in cui si è concluso l'intervento del professor Ferrari, dove si scopre qualcosa che non si vorrebbe scoprire, dove si scopre la distanza che separa il soggetto dell'inconscio dall'io, quello che noi siamo veramente, dalla rappresentazione speculare, immaginaria, che ogni specchio virtuale, tecnologico, relazionale ci rimanda. Quindi questa credo che sia la definizione più adatta in questo contesto per presentare che cos'è l'esperienza psicoanalitica. Un'autobiografia guidata dal desiderio di un analista. Poi il tempo e l'inconscio noi lo troviamo in una cura psicoanalitica sin dalla prima seduta. Avendo una formazione lacaniana, il tempo della seduta è variabile. Non c'è il tempo dell'orologio a governare il ritmo di una cura, il tempo della seduta, ma il tempo dell'inconscio. Quindi i pazienti che io incontro sin dalla prima volta sanno che noi ci incontreremo e quello che regolerà il nostro tempo, il tempo del nostro incontro, non sarà il tempo dell'orologio, ma il tempo dell'inconscio. E quindi dico alle persone che noi in seduta saremo in tre: la persona che parla, io e l'inconscio. È impossibile immaginare il rapporto tra analista e paziente senza avere l'idea di un triangolo, perché se manca questo riferimento dell'inconscio, il rischio è che la relazione terapeutica si impalli, non so se si può dire, comunque quella cosa lì, in una relazione speculare immaginaria, dove tendenzialmente l'analista all'inizio viene visto come qualcuno che può essere simpatico e subito questa cosa qui si trasformerà in antipatia solenne nel momento in cui il paziente verrà, non so, deluso, sconfermato nelle sue aspettative. Quindi il senso di una cura psicanalitica si fonda sulla presenza di quel terzo, dell'inconscio. E l'inconscio che cosa è? L'inconscio intanto si manifesta nella forma temporale della sorpresa. L'inconscio nella nostra vita potremmo dire che è una trama silenziosa, un automatismo silenzioso che costituisce la vera trama del nostro romanzo interiore e allo stesso tempo è un inciampo, una sorpresa, un qualcosa che ci prende alla sprovvista. Per esempio, una paziente può raccontare durante una seduta di un litigio col fratello e invece di dire mio fratello dice mio figlio. Vedete, lì c'è una sovrapposizione, c'è un lapsus, dove i lapsus nella psicoanalisi vengono considerati non come degli errori, ma come qualcosa che rivela, qualcosa appunto che è un'identificazione che va al di là dell'io. E quindi tutta una serie di questioni tra questa ragazza e il proprio fratello vengono ordinate da un'identificazione al posto della madre. Ed è proprio in quel punto lì che la seduta si interrompe. I pazienti nel tempo iniziano a capire qual è il sistema dell'analista e dicono: ma lei mi interrompe sempre sul più bello. Perché il più bello? Il più bello è il momento in cui il senso tocca il massimo non senso. Che vuol dire? Che si interrompe la seduta su un punto, su un significante, per dirla nel gergo lacaniano, dove l'analista non dà subito qual è il significato. Il significato sarà compito del paziente ricostruirlo. Quindi vedete, i tempi della cura sono fatti da un tempo di sorpresa, che il compito di un analista è, appunto il desiderio dell'analista è far presente quella sorpresa lì, quando una persona dice più di quello che credeva di dire. Il paziente è un narratore, e un narratore quando scrive, come dice in un suo libro di 20 anni fa, quando io ero piccino, il professor Barbieri, il narratore a un certo punto, quando inizia a narrare, dà corpo attraverso la sua narrazione a una parte che sfugge al proprio controllo razionale. E quindi l'incontro con l'inconscio nel dialogo psicoanalitico entra in gioco quando una persona arriva in seduta, non si è preparato alla seduta e dice più di quello che pensava che avrebbe mai detto. Questa è l'esperienza dell'inconscio. È il tempo di una rivelazione. Una rivelazione che spiazza dalla propria identificazione. Pensavo io di essere questo. E non è un caso che Lacan, in maniera a suo modo, dice che un'analisi deve mettere al tappeto una persona. Perché deve mettere al tappeto l'io? Perché per Lacan la vera follia dell'essere umano è credersi un io, identificarsi in un'immagine. Io di solito cito a questo proposito mia moglie, che è una fonte inesauribile di ispirazione per me, quando una volta, diversi anni fa, quando vivevo a Roma, ho presentato il libro, i miei professori mi avevano ben presentato, alla fine di questa presentazione mia moglie si avvicina a me, era ancora la mia ragazza, e si mette a braccetto e dice: amore, ma hanno parlato bene di te, si vede che non ti conoscono per niente. Ecco, io ricordo che facevo ancora l'analisi, vado dall'analista, racconto di questo, dico questo, Anna ha detto questo, e il mio analista da dietro, il lettino, fa Ecco, se volete, questo è l'esempio autobiografico dove, che cosa vuol dire lo spiazzamento, lo scollamento del soggetto dall'io, e questo dà una grande libertà, perché l'incollamento all'io produce ripetizione. Quindi lo scopo di un'analisi è introdurre l'inconscio come fattore di cambiamento anziché come fattore di ripetizione. Fin quando una persona non si lascia scavare dall'esperienza dell'autobiografia, e qui potete anche ben mettere tutto quello che voi fate, ogni volta che qualcuno della Lua mi racconta i vostri progetti, io dico: ma loro fanno psicanalisi, solo che la fanno non con i pazienti sul lettino, vanno in Argentina, fanno i progetti, fanno psicanalisi, perché nel momento in cui noi introduciamo la dimensione autobiografica, la scrittura, qualcosa si scava. E l'inconscio, invece da funzionare da trama che si ripete, inizia a essere qualcosa che è un avvenire. Lo scopo di un'analisi è trasformare l'inconscio da una trama che si ripete sempre uguale a se stessa a qualcosa che può cambiare. Il desiderio di un analista, in qualche modo, è quello di introdurre un trauma in questa trama, un segno che sancisce una scansione irreversibile. E questo è un altro aspetto della seduta di tipo lacaniano, quindi una seduta variabile dove c'è qualcosa che sorprende, ma questo qualcosa che sorprende deve avere il carattere dell'irreversibilità nella vita di quella persona, perché tendenzialmente le persone tendono a posticipare l'incontro con una verità che loro sanno e che nel momento in cui potrebbero conoscerla sarebbe irreversibile, produrrebbe un cambiamento irreversibile. Quindi per certi versi le persone si rifugiano nel proprio io per non volerne sapere dell'inconscio, perché se io ne so del mio inconscio, se io scrivo la mia autobiografia, se io inizio a scrivere scopro qualcosa che non era scritto prima e che devo in qualche modo assumermi. È per questo che la psicoanalisi considera l'autobiografia come un compito etico, cioè come la necessità di assumersi il desiderio del proprio cambiamento. E non è un caso che nelle parole introduttive che ha scritto Duccio Demetrio parla del momento in cui viene il momento di scrivere, perché potremmo paragonare il momento in cui una persona decide di andare alla Lua, decide di scrivere la sua autobiografia, al momento in cui una persona decide di andare da un analista. Lì qualcosa si è inclinato, nell'io si introduce una crepa. Nella vita delle persone che vanno all'analista, tendenzialmente ciò che introduce una crepa si chiama sintomo. I sintomi per la psicanalisi non sono soltanto dei disturbi da aggiustare, per esempio l'alcolismo non è solo un disturbo da aggiustare, ma è un sintomo da far parlare, sintomo dell'inconscio. Quindi laddove noi non ascoltiamo il nostro inconscio, laddove ci rifugiamo troppo in una rappresentazione egocentrata, allora lì l'inconscio ci fa lo sgambetto e si presenta con un sintomo. Solo per chiudere questa questione della seduta a tempo variabile, di che cos'è il desiderio dell'analista e in che modo si può introdurre qualcosa di irreversibile. Ecco, noi introduciamo qualcosa di irreversibile nella vita delle persone quando facciamo fare l'esperienza della perdita di padronanza, dove facciamo vedere alle persone che perdere padronanza su di sé non è un rischio ma un'opportunità. Il blocco della pagina bianca dello scrittore avviene quando si scrive a partire dall'io. Nel libro più bello che io abbia mai scritto e che forse scriverò mai, che è Tradurre dal silenzio, ve lo dico, è anche l'unico libro che piace a mia moglie, a proposito. I libri che ha citato il professor Barbieri sono i libri che lei consiglia agli amici, se volete addormentarvi leggeteli pure. Ecco, in quel libro lì parlo non di tradurre il silenzio, tradurre dal silenzio, iniziare a costruire la propria vita da ciò che ascoltare, potremmo dire, i suoni a partire dal silenzio. È un cambio proprio di prospettiva. Per fare un esempio, penso alla cosa forse più eclatante e anche forse più bella che è successa nel mio studio, e penso a una coppia di genitori. Lui era venuto, si era rivolto a me perché sapeva che lavoravo in una comunità terapeutica per tossicodipendenti, alcolisti e giocatori d'azzardo. Si era rivolto a me perché voleva risolvere il problema con la cocaina. Lui arriva nella seconda seduta insieme alla compagna che tiene in braccio un bambino che ha 18 mesi. Questo bambino, allora coincideva che mia figlia, la mia seconda bambina, aveva 18 mesi. Questo bambino non camminava. La mamma lo teneva in braccio, non lo metteva neanche giù per un attimo, e pian piano, mentre ascoltavo la loro storia, la storia di quest'uomo, del perché si drogava, la vita col padre, la trama delle generazioni e come tutto sembrava ripetersi, pian piano dico alla signora di far scendere il bambino, e accanto alla mia poltroncina c'è un tavolino con degli evidenziatori, dei libri, delle cose. Il bambino inizia a giocare con questi evidenziatori. Pian piano, mentre gioca con questi evidenziatori, viene caduto qualcuno. La mamma subito si alza e glielo dà, non gli fanno fare neanche un passo. Poi si avvicina a me questo evidenziatore, mentre cade, prendo, glielo ridò, cade una seconda volta e subito quei genitori si alzano per bloccare e per evitare che lui si faccia male, questo bambino. Pensate, un papà cocainomane che rischia tutte le volte la vita esagerando, è preoccupato della morte del figlio, del guaio enorme che può capitare al figlio se per caso cade camminando. In quel momento lì, e se volete tutte le volte che sentirete parlare di che cos'è un atto analitico, in quel momento lì io dico ai genitori di fermarsi, di stare seduti, prendo quell'evidenziatore, lo allontano un po' invece di avvicinarlo e il bambino inizia a camminare. A me vengono i brividi ogni volta che lo racconto, ecco la questione del tempo. Il bambino finisce la seduta, che non erano, diciamo, venuti loro per parlare del bambino, però evidentemente un analista deve dire se hanno portato anche il bambino c'è qualcosa che riguarda anche il bambino, se no perché portarlo. E il bambino finisce la seduta camminando, correndo per il mio studio. Quello è il cambiamento più eclatante che io ho visto nel giro di una seduta ed è quello più significativo. Introdurre qualcosa di irreversibile. Ma per introdurre qualcosa di irreversibile bisogna sospendere l'automatismo inconscio che è radicato in altre ragioni e non in quelle evolutive che invece dobbiamo essere capaci di accogliere. Non so quanto tempo ho. Però per dare un'idea generale del tempo e dell'inconscio, sì, è vero, possiamo dire che se vogliamo capire come noi siamo fatti, dobbiamo raccontarci il modo in cui noi viviamo il tempo. Se volete capire la differenza tra una persona e l'altra, se volete individuare il nome proprio di una persona, se volete individuare il succo di un'autobiografia e vedere se ci sono modalità diverse nel vivere il tempo. Il tempo è la stoffa di cui noi siamo fatti. Per vivere il tempo dobbiamo immaginare due dimensioni, perché il tempo ci dice tanto di una persona. Ci dice il modo in cui quella persona si progetta, in modo fenomenologico, ci avrebbe raccontato Eugenio Borna, il modo in cui noi ci agganciamo al passato per aprirci verso l'avvenire. Quindi il tempo che viene vissuto da una persona ci dice come quella persona si progetta, si orienta, come una persona vive la nostalgia, come una persona vive il desiderio, come una persona si rivolge alle proprie scelte. ma allo stesso tempo il tempo ci mostra anche un qualcosa che è al di là della progettualità e che ha a che fare con il ritmo, che ha a che fare con la carne vivente che noi siamo. Perché tante volte noi immaginiamo, abbiamo un pregiudizio psicologistico, come dire, diamo preminenza all'attività mentale. Noi dobbiamo invece considerare che la mente si struttura a partire dall'esperienza corporea che noi siamo. Se volete, tutte le pratiche di meditazione, a mio parere, sono delle pratiche di meditazione che cercano di disabbonarci un po' dall'interferenza eccessiva delle nostre incubazioni per farci entrare in contatto con un tempo interiore che è sganciato appunto dal tempo dell'orologio. E quello è il tempo dell'inconscio, il tempo dove noi, invece di misurare la nostra vita a partire dall'orologio, la misuriamo sintonizzandoci con il nostro ritmo. E io parlo di ritmo e non di senso, perché c'è un ritmo nostro interiore che non ha senso. Da questo punto di vista è una frase bellissima di Lacan, quando dice che il significato è il sasso in bocca del significante. Il ritmo è un modo nostro di funzionare, se volete, perdonate l'esempio un po' meccanicistico, è il numero di giri tipico a cui noi vogliamo girare. E se volete, quando siamo in attesa, quando siamo nella noia, ciò che viene un po' scombussolato è il nostro numero di giri. E quando una persona ci descrive il suo modo di vivere il tempo, ci sta parlando quindi, in termini psicoanalitici, del suo rapporto col simbolico, con ciò che produce senso, e del suo rapporto con la pulsione, con la carne vivente che noi siamo. Ordiniamo l'idea del tempo pensando a quattro parole: scelta, durata, trauma e coscienza. E poi concluderò. Allora, il primo modo in cui noi dobbiamo valutare il tempo, ascoltando una persona, è come vive il tempo della scelta. Perché tendenzialmente le persone che chiamiamo neurotici sono dei soggetti che esitano sul versante della scelta. Perché ogni volta che noi scegliamo, siamo in una condizione in cui non siamo padroni delle conseguenze di quello che succederà. Siamo in una condizione in cui perdiamo qualcos'altro. Siamo in una condizione dove viene messa a rischio l'idea che noi abbiamo di noi stessi. Penso a dei giovani pazienti che arrivano a 25 anni, non hanno mai incontrato una donna, perché prima di incontrare una donna fanno 10.000 film per dire adesso dirò questo. Ecco, è il tempo dell'esitazione, dell'anticipazione, perché nel momento della scelta l'evento sovrasta la mia capacità di pensare quello che io sto vivendo. Come dire, l'autobiografia si scrive dopo aver vissuto. In maniera retroattiva noi possiamo capire effettivamente ciò che abbiamo messo in gioco. E quindi, se volete, il tempo della scelta è un tempo dell'inconscio, perché noi mettiamo in gioco qualcosa che ci riguarda, qualcosa di cui siamo responsabili, una nostra verità, ma al di là della nostra capacità di padroneggiarla. E tendenzialmente le persone come cercano di governare il tempo? Penso a un paziente che organizza tutta la sua vita sin dal momento in cui si sveglia e non perde nessun frammento di tempo. Anche quando va a fare la pipì, lui controlla, fa tutto velocemente, sta a leggere mentre fa la pipì, non deve perdere tempo. E vedete, lì c'è un tempo che il soggetto cerca di controllare. Chi non sa perdere tempo è chi cerca di prendere il tempo e impossessarsene. Oppure l'inconcludenza, che è il versante opposto di questa prestazione temporale, dove una persona rimanda sempre il momento della scelta, perché nel momento della scelta emerge il mio reale funzionale, ciò che io sono al di là di quell'io ideale che avevo trovato nello specchio. Passiamo a un altro tempo, che è il tempo della durata. E Kevin Costi è uno psicopatologo, fenomenologo importantissimo, ha scritto dei testi fondamentali, tra cui Il tempo vissuto, che ha citato il professor Demetrio, e quel tempo lì, che ha come sottotitolo Psicopatologia e Fenomenologia, prende spunto dalla filosofia di Henri Bergson, che parla della durata. La durata è un modo di vivere il tempo al di là del tempo spazializzato dell'orologio, al di là del calendario. E se volete comprendere che cos'è la psicopatologia psicotica, dovete immaginare che la durata del soggetto si stacca dalla durata del tempo cronologico, perché adesso sono le 10:32 per ciascuno di noi, ma il modo in cui noi stiamo vivendo questo tempo è soggettivo, unico, singolare, non rientra nell'universale del tempo cronologico, del tempo del calendario. Nella psicosi avviene uno sganciamento tra la dimensione universale valida per tutti e la dimensione soggettiva. Penso alla mia paziente che ascoltava in comunità, che mi diceva: sai Nicolò, io per tutta la vita questa cosa del calendario, dell'agenda, dell'orologio non l'ho mai capita. Il suo tempo vissuto, la durata soggettiva, non è condizionata dal tempo dell'orologio, mentre per il paziente che va a fare la pipì e cerca di non perdere neanche tempo mentre fa la pipì, vedete il contrario, c'è un eccesso di tempo dell'orologio che lui, con cui cerca di governare il tempo dell'esistenza. Nella psicopatologia psicotica la durata dell'esistenza non è agganciata al tempo condiviso. Infatti nell'orientamento fenomenologico a cui appartiene Borgna si dice che questi soggetti sono lontani dal common sense, da un modo comune di intendere le cose. E non è un caso che questa paziente, che era sganciata dal tempo, fosse anche sganciata dalla sua immagine corporea. La rappresentazione allo specchio era una rappresentazione che non arrivava a costituire il suo io, tant'è che alcuni giorni andava in giro che era una modella super sistemata, super iper femminile, altri giorni invece andava in giro nuda con una magliettina bianca ed era un soggetto perso. Quindi il tempo della durata, che noi neurotici in qualche modo cerchiamo di gustarci cercando di non essere sempre troppo vincolati dallo stress, è un tempo importante, ma ricordiamoci che deve essere sempre agganciato al tempo dell'orologio. Noi non dobbiamo immaginare la pulsione sganciata dall'ideale, il tempo della durata sganciato dal tempo dell'orologio. Ciò che definisce il nostro modo di vivere il tempo è il modo in cui viviamo l'articolazione, il collegamento tra questi due versanti. Avevo detto scelta, durata, trama. Nella vita delle persone noi ascoltiamo una trama, ma ci sono anche dei traumi. Uno degli obiettivi principali di un'analisi è andare a scovare quegli episodi che hanno scandito un prima e un dopo, appunto, dei momenti irreversibili. Dopo quel momento lì, la mia vita non è più stata come prima. Non ho parlato del tempo e della memoria. In fondo, quando noi in questa analisi parliamo di tempo, stiamo parlando del modo di funzionare della memoria. E l'inconscio è una memoria. L'inconscio ci fa vedere che noi alcune cose che vorremmo ricordare non riusciamo a ricordarle, alcune cose che noi vorremmo dimenticare non riusciamo a dimenticarle. L'inconscio disabilita l'io dall'idea di essere padrone della propria memoria, e questo avviene in maniera preclatante non soltanto quando ci capita di assaggiare un gelato e ci ricordiamo di quando da piccoli il nonno ci portava in quella gelateria lì e quindi abbiamo quella che Cesare Gamboli, facendo una critica positiva ai romanzi di Elsa Morante, diceva: quella è la stoffa dei romanzi, la stoffa di cui sono intessuti i romanzi, di questa possibilità di passare da un tempo all'altro facendo vedere attraverso degli oggetti, che in psicanalisi vengono chiamati oggetti evocativi, come il tempo sia un cursore che sovrappone più temporalità. Ecco, però nella memoria traumatica succede qualcos'altro. Perché noi in psicanalisi chiamiamo trauma un'esperienza soggettiva dove noi siamo contemporaneamente in posizione di oggetto, non di soggetto, di oggetto, e in posizione di oggetto, di un godimento di un altro a cui non riusciamo a dare un significato. Per esempio, quando c'è stata la finale di Champions della Juventus a Torino, ahimè la Juventus avendo un sintomo preoccupante perché sono inibiti nella vittoria, io sono juventino, questo significante fino alla fine andrebbe cambiato perché in realtà fino alla fine non riescono ad arrivarci, però al di là di questo dovrebbero scrivere sin dall'inizio a proposito di tempo. Ecco, in quell'occasione lì una mia paziente si era trovata in piazza San Carlo. Quella è l'esperienza del trauma, essere oggetto e non capire perché, oggetto di una volontà che mi mette non si sa dove, con le spalle al muro. Ma le memorie traumatiche ritornano appunto minando la certezza dell'io. Io di solito faccio l'esempio di un mio paziente che era arrivato nella nostra comunità, veniva dal carcere, ma lui aveva fatto diversi trattamenti in tutto il nord Italia, conosceva le comunità terapeutiche meglio di me, perché quando lui aveva iniziato a visitarle io ancora facevo l'università, quindi mi aveva fatto una grande scuola su quali erano i vari modelli terapeutici. Però in tutte queste comunità lui non aveva mai parlato di un'esperienza. Tutte le volte che lui stava guarendo, non si faceva più, iniziava a lavorare, tutte le volte lui ricadeva. L'assistente sociale, quando mi presentò questo caso, me lo presentò come un caso, vedi, lui lo fa apposta. Vedete, tutte le volte che io, nel rapporto con un paziente, penso che la questione è tra me e lui, lui me lo fa apposta. E invece no, bisogna ragionare introducendo il terzo. Non è che lui lo fa apposta contro di me, ci sarà una ragione terza, l'inconscio, a giustificare quello che lui fa. Se no è tutto ego riferito. Però diciamo che l'egocentrismo dei terapeuti, assistenti sociali è esagerato. Mia moglie potrebbe dire... Però ritorniamo a questo paziente, era ferma la fermata dell'autobus, in quel momento lì lui ha l'immagine di un abuso infantile che ha avuto a 9 anni. Ecco, lui arriva in comunità ubriaco. Noi per legge dovevamo fare una relazione al magistrato, e perché eravamo vincolati. Il paziente ci chiede di non fare questa comunicazione al magistrato. Io dico al paziente, mi dispiace, noi siamo solidali con la legge, tra me e lui c'è un terzo che ci vincola. Il paziente dice, ma no, ma nelle altre comunità quando è successo me l'hanno fatta passare. Io dico, no, mi dispiace, noi non lo possiamo fare. Dopo 2 settimane il paziente mi racconterà la verità. Perché? Perché ha visto che io ero solidale con la legge. Io ero dalla parte, ero vincolato, la legge vincolava me nei suoi confronti. E allora per questo ero degno di fiducia. E mi ha raccontato questo trauma a cui non aveva dato mai voce. L'obiettivo di un'analisi è dare trama al trauma, perché se il trauma non riceve autobiografia tenderà a ripetersi muto, silenzioso. Ultimo aspetto è il tempo della coscienza. Io ho anche una formazione fenomenologica. A volte si parla della coscienza e noi ci immaginiamo come se ci fosse qualcuno seduto, come era il cartone animato da piccolo Mazinga Z, dietro il robot che guida. Questa è un'idea psicologistica che non ci dice effettivamente che cos'è la coscienza. Noi è come se immaginassimo la coscienza come una regia dell'esserci. Per la psicanalisi, se ascoltate le persone, se leggete le autobiografie, la regia dell'esserci è l'inconscio. Ecco, per la psicanalisi non esiste un inconscio fermo che è lì e che non può essere cambiato. Anzi, per l'idea della psicanalisi è che l'inconscio noi lo costruiamo attraverso la cura, perché l'inconscio è quella trama che orienta la nostra vita. E in una psicanalisi la temporalità è sempre una temporalità aperta sull'avvenire, e il passato acquisisce senso non come qualcosa di ineluttabile che non si può trasformare, ma come qualcosa che noi possiamo risignificare, in termini più lacaniani risoggettivare, a partire dalla nostra apertura sul futuro. Ma risoggettivare il nostro passato cosa vuol dire? Lo dico così, adesso è arrivato lo scrittore, come diceva Freud, gli psicanalisti sono i cugini poveri degli artisti, perché gli artisti anticipano le scoperte degli psicanalisti. La signora Rive dice, mia moglie mi ha ben scollato da questa idea, è proprio così. E concludo dicendo che la risoggettivazione che noi possiamo immaginare una cura psicanalitica, il modo in cui noi retroattivamente, après-coup direbbero i francesi, diamo significato al nostro passato, e questo fa capire che noi in realtà non siamo determinati fino alla fine da quello che ci è successo. Abbiamo sempre la possibilità, il compito etico, di risoggettivare ciò che ci è successo, cioè di prendere posizione rispetto a ciò che noi abbiamo subito. E la scommessa di una cura è di farsene qualcosa di ciò che noi abbiamo subito. Fare di quell'elemento che noi abbiamo subito, anche fosse esso un trauma, farne qualcosa che può diventare il perno a partire da cui costruire una nuova trama. E questa è la scommessa del tempo dell'inconscio. Qualcosa non soltanto che si ripete nelle memorie traumatiche, nelle inibizioni, nelle scelte, nella durata, ma qualcosa che apra al cambiamento. Ovviamente questo non avviene da soli, avviene attraverso il rapporto con la scrittura, il rapporto con il desiderio dell'analista, avviene sempre in un'apertura con l'altro. Perché se potesse avvenire soltanto tra noi e noi stessi, allora noi avremmo l'idea che il conscio non esiste, che l'io basta a se stesso. Invece, affinché ci sia temporalizzazione delle proprie possibilità di esistere, ci vuole l'inconscio, il tempo dell'inconscio. Grazie.
Thank you.